di argomenti. Allora io devo inizialmente ringraziarvi per questa grande cosa che voi avete fatto per i maestri. Sì? Sì? No? Sì? Sì, cara, tu sai chi sono io, cara? Sono François, mi hai conosciuto, vero, ieri sera? Siamo qua in una seduta con gli amici e allora ho colto l'occasione per salutarti nuovamente, cara. Mi ha fatto molto piacere di averti conosciuto. E ci incontreremo ancora. Perciò ti ho spinto a chiamarmi, è vero, cara? Stai tranquilla, vedi, hai conosciuto una nuova dimensione nella quale hai tanti amici che ti seguono e seguono la tua famiglia. E adesso ti porto anche gli amici, i saluti degli amici di qua. Va bene, cara. Grazie del tuo pensiero. A presto, a presto. Porto i tuoi saluti qua agli amici che sono presenti e il tuo ringraziamento all'entità. Sentiamo i tuoi pensieri. Cara. Sì. E la notte dormi, mi raccomando. Va bene? Ti abbraccio, a presto, cara, a presto. Ti passo adesso una tua conoscente, cara, così potrai salutarla, Giuliana. A presto, cara, a presto.
Pronto? Sì. Dimmi. Sì. Nessuno se l'aspetta. Va bene, senti, comunque ci si risente, poi se ne riparla insieme, va bene? Ciao, ciao Mira, ciao. Va bene, grazie. Grazie. Sì.
Allora dicevo quella bella cosa che avete fatto per i maestri, è vero, è andato tutto molto bene e soprattutto dobbiamo ringraziare in primo luogo coloro che hanno parlato, ma anche tutti gli altri che in qualche modo con il loro amore hanno cercato anche di abbellire la sala con dei fiori, dei vasetti, le sedie, insomma tutti veramente, Allora io sono venuto apposta per parlare, diciamo, con voi tutti, ma i quali ho molteplici occasioni, ma soprattutto col caro Pietro.
Ciao.
E che mi sono pensa molto... tanto.
Tanto!
Ma io sento, sai, caro, il tuo pensiero, tutti i tuoi progetti e i colloqui che noi abbiamo, sì. Anzi io cerco per la verità di risponderti e devo dire che insomma se non le parole precise ma i concetti talvolta ci
sono un po' sordo.
Non è vero. Ah. E saluterai tanto anche, sì, la cara Rosita, è vero che ci è tanto cara e che principalmente è legata. Siamo tutti noi cari legati al maestro Dali, siamo tutti suoi discepoli nello spirito, è vero. Però taluni hanno avuto anche dei legami di precedenti incarnazioni, è vero. E quindi Rosita è una di quelle creature che ha conosciuto il maestro Dali in una sua ultima incarnazione. Purtroppo per questa volta non posso svelare il tipo di legame perché il maestro Dali è molto riservato e allora io, trattandosi di cose che riguardano altre persone, non ne posso parlare, altrimenti diventerei come una portinaia. Però, insomma, questa piccola cosa il maestro Dali non
La
si
permette.
arrabbierà se me la permette. Volete dire qualcosa voi, cari? Volete domandare? Vogliamo parlare? Perché non voglio essere sempre solo io a parlare.
Per un altro libro, Henri François,
Sì, caro, sì.
poterlo fare, non dico da adesso, in prospettiva, in una visione molto rinviata, un po' nel futuro, farlo, sì, c'è un quarto volume chiaramente, già previsto per le lezioni, ma magari in un altro modo, meno cattedratico, più colloquiale. Tu potresti
Certo.
molto collaborare.
Oh, ti ringrazio di questo pensiero, ma io non ho la dottrina necessaria. Comunque, se potrò essere utile, sarò ben lieto di farlo, molto, molto volentieri, proprio.
Io volevo chiederti chi eri, il tuo carattere.
Ma non ha importanza, Pietro, sono
No.
cose che sono passate, è importante, come tu dici, è il presente, vero? Allora il presente io sono un vostro amante, diciamolo pure, perché vi amo molto, ecco, in questo senso. Importante è questo, il resto ha ben poca importanza. E tutti insieme noi amiamo i nostri grandi maestri, che dalla loro altezza spirituale ci seguono e ci affidano, è vero Pietro, delle verità, delle quali per primi noi dobbiamo goderne e che poi a nostra volta dobbiamo perlomeno essere tramiti di passaggio per altre creature. E voi non avete idea di quanto queste verità si stiano diffondendo, molto, molto più di quello che potete immaginare, da una persona all'altra, da una persona all'altra. Ed è molto importante perché è un momento che veramente c'è una grandissima necessità per l'uomo di indirizzarsi nuovamente verso certe mete spirituali ritrovate in più grande consapevolezza, direi quasi in un inizio di coscienza.
François, uno scusami,
Ma
che approfitto di questi
sono
amici e di
venuto, direi,
Roberto.
quasi appositamente, caro, per questo, quindi. E poi sai cosa ha detto il maestro Dali? Che dovete approfittare di queste comunicazioni. Guai a lasciar perdere un'occasione, perché poi può venire il momento che voi potete avere la necessità di chiedere e non avere l'occasione. Una occasione perduta è una occasione di meno che avete per sapere e per parlare con noi. Quindi è vostro dovere approfittare, di queste comunicazioni.
Volevo sapere questo, François. Adesso, come tu sai, sto facendo un viaggio, è l'inizio di un viaggio che deve continuare, che vorrei continuare a visitare una serie di persone. Tu sai, le
Certo,
abbiamo sentite insieme, ho gli elenchi tutti in mente, nel cuore, nel mio cuore, li amo moltissimo. Vorrei che tu mi aiutassi in questo giro perché c'è, non dico rischio no, però sempre col discernimento, tu sai che il mio discernimento certe volte perde qualche colpo, per amore però, io
Sì,
penso.
perché in verità non lo fai mai per cattiva intenzione, anzi lo fai per generosità. Ti sembra a volte anche quando delle creature, magari per altri palesemente sono eccessive, ma tu vai sempre alla radice di quell'eccesso e ci scopri sempre una ragione d'amore per la quale queste creature si presentano al mondo, agli occhi degli uomini in quel modo. Per questo ci sei caro. Stai tranquillo che io ti aiuterò.
Grazie.
E cercherò di darti la misura necessaria, non per diciamo addolorare queste creature con una esclusione, ma sempre perché tutto deve avere quella giusta intensità, non avere né eccessi né depressioni.
Sì.
Deve essere una giusta tensione anche nel colloquio, nell'esposizione e nella presentazione poi agli altri.
Un'ultima cosa, perché mi sta molto a cuore, come tu sai, credo, non vorrei, non è arroganza, non è neanche falsa umiltà, credo di dover fare questa raccolta di persone, proprio in vista di quello e in prospettiva di quello che tu dicevi, questa grande chiamata spirituale.
Certamente.
Che sento nell'aria come fosse una primavera.
Infatti è proprio così.
E volevo dire, questa iniziativa, io andrò a Milano, ecco, a Milano ci sarà da fare qualche combattimento, perché forse a Milano si risolve qualcosa.
Io posso assicurarti il mio appoggio, però direi che, sai, anche quando uno si intraprende una strada, diciamo, che poi si risolve a favore degli altri, deve essere sempre preparato, come è stato detto giustamente, anche a trovare delle difficoltà.
Ah sì, questo è normale.
Però direi che forse sì, c'è qualcosa a Milano da smuovere, ma non è lì veramente la vera difficoltà, la vedrai tu stesso.
Va bene.
Quella spero di riuscire a risolverla, anche se non subito, se non potrai avere delle assicurazioni immediatamente, ma il vero, diciamo, movimento contrario ha sede in altra parte, dove tu non immagini nemmeno.
Perché ho temore, è un timore forse illecito, ma a me sembra no, che vengano iniziative di chiamata, di raduno, di raccolta, di comunione di queste persone che in qualche modo debbono dire qualcosa al mondo, che avvenga attraverso altri canali e con altre guide, con altri modi, anche con altri interessi finanziari, in modo da inquinare la purezza, la spontaneità
sì,
di questo.
Certo, ti dirò appunto che questo tuo timore non è campato in aria, perché c'è l'intenzione di uno svergognamento generale. C'è l'intenzione di mettere queste persone, non quelle che pensi tu, ma diciamo in generale
sì.
I sensitivi,
sì.
Come posso dire, far mostrare al mondo la loro faccia per poi dopo svergognarli. C'è questo proposito,
sì.
Che è un proposito che io spero proprio che non riuscirà.
A combatteremo.
Certamente, ma purtroppo però, vedi, devo dire questo, guarda, e lo dico a voi che siete tutti amici del nostro strumento. Ieri quando c'è stata quella bellissima vostra esposizione serata nel pomeriggio, io posso farvi testimonianza che Roberto ascoltava tutte quelle cose come se parlassero di un'altra persona, come se quelle cose che venivano dette in fondo anche di riconoscimenti a quello che lui ha fatto riguardassero altri, non aveva neppure lontanamente l'ombra dell'inorgoglimento, mi spiego caro. Ecco, e questo è un suo grande pregio per il quale queste comunicazioni continuano ancora e continueranno ancora sempre più in modo bello, sempre più bello, se ciò è possibile, proprio per il fatto che Roberto non si inorgoglisce, perché sarebbe un effetto negativo che lui avrebbe da queste comunicazioni, è chiaro,
sì.
Mentre questo non avviene. Però Purtroppo la stessa cosa non accade per molti altri soggetti dotati di altre qualità, i quali, anziché comprendere che i doni che sono dati non sono attinenti alla loro persona, ma sono dati per gli altri e direi quasi non li riguardano, li prendono invece come qualità personali. E questo cosa fa succedere? Che cercano di esporsi per avere dei riconoscimenti dagli altri uomini, per la loro ambizione personale, e questo purtroppo inquina. Perciò, se delle creature sentono fortemente la spinta di mettersi in evidenza, facilmente cadono in quelle trappole che si stanno preparando. Allora, cosa fare? Poco possiamo fare in questo senso. Se non c'è il desiderio e la volontà di mettersi al servizio di chi sta più in alto di noi, se non viene dimenticato l'io personale ed egoistico, purtroppo se ne pagano le conseguenze. Ecco.
Giusto.
Adesso allora saluto tutti voi, ma se certo, dimmi.
Scusa, io avrei bisogno di chiederti qualcosa di quello che posso. Una è la grazia di ieri sull'amica di Ines.
Sì, sì, certo che la conosco. Certo, certo. Certo, certo.
Consigli di farlo operare?
Sì, sì.
Perché lei era indecisa.
Ma sia teatro.
Un'altra è la mamma della mia collega, Franca, una nostra anziana, la collega non vestire perché ha dei soldi di mercato e anche lì ci vorrebbe un intervento chirurgico, però ha tanta paura.
Sì, in effetti ha ragione, ma io cercherei di non farlo.
Grazie.
Sì. Sì, calma.
La meditazione, sai, no? Che io vado alla meditazione solo di incontro un gruppo di persone che sono iscritte alla buona volontà.
Sì,
però non sento molto, molto questa, cioè le letture che fanno, lo sai, della Mary Bene, no?
Sì, sì, sì.
Io vorrei sapere qualche cosa da te su questa cosa. Come mai non la sento?
Bisogna sempre apprezzare le buone intenzioni e bisogna sempre fare le cose che si sentono dentro, altrimenti è perfettamente inutile, certamente.
Certo. Ma quelle letture che noi facciamo, beh, sono veramente, da ignorante, vere, cioè quelli scritti, con tutte quelle possessioni, quelle situazioni occulte, quelle cose se non sono fatte bene, con pazzie, non sono fatte, insomma, chi vuole sapere qualche cosa?
Ma questa cosa rimane qua naturalmente.
Sì, certo.
Vedete, cari, non bisogna mai, se io dico che quelle cose non sono vere, è vero, è una cosa brutta, però dice, insomma, non bisogna però mai pensare che alla radice di questa cosa vi sia della cattiva intenzione, cioè in chi ha posto queste condizioni particolari, questo pericolo di morte, eccetera, eccetera. Lo ha fatto per creare in chi leggeva queste prescrizioni alle quali poteva succedere una sanzione se non seguite nel modo giusto, lo ha fatto proprio conoscendo la natura dell'uomo, che è quella di trovare una giusta tensione, una tensione interiore attraverso una sensazione forte, mi spiego. Se io vi dico dico, cavi, state in catena, mi raccomando, non sciogliete la catena, altrimenti il medium può morire. Ecco, sono di buona fede, non quelli che magari si divertono a sciogliere la porta per vedere che cosa succede, ma insomma, sono in buona fede, naturalmente se ne stanno in catena e tutte tese, attente, vevano sciogliere. È un modo come un altro per creare una tensione interiore. Ma chi questa tensione interiore riesce a trovarla anche attraverso alla e soprattutto attraverso a un suo modo di realizzarla, attraverso all'essere adulto interiormente, non ha bisogno di tutte queste piccoli espedienti, così come in fondo si diceva esiste l'inferno se voi fate del male, ma il principio è quello, ma questo ce l'ha, lo si ritrova in tutto l'occultismo, è vero cari tutti, questi pericoli, e i pentacoli, come li chiamavano, ma ricordatemi che il nome occulto è quello che ha dato i maestri, pentacoli, non pentacoli, e debbono essere fatti in certe ore, giustissimo e verissimo, ma guai se non sono più che perfetti. Non sono, e tutte queste cose fatte apposta per tenere desta la volontà, insomma, che sono quelle iniezioni di medicamento particolare per le quali in chi non ha la facoltà di concentrarsi e indirizzare la volontà si suscitano invece questa possibilità.
Senti François,
sì,
non c'è qualche libro che deve essere stampato? Tu ritieni che non ci sia, che potrebbe essere utile in questo momento. Anche da tradurre lo traduciamo noi. Beh, ci penserai un'altra volta.
Sì, vedrò.
Ti salutano molti amici di Roma, ragazze, donne, amici.
Certo,
sei molto presente.
In effetti chi mi ricorda, io sono vicino e mi è data questa possibilità. Non come i maestri che loro abbracciano tutti, io diciamo non ho la loro capacità di simultaneità, di ubiquità, è vero, però posso ugualmente essere vicino.
Addirittura ti ha visto una ragazza, o credi?
Sì, vuoi sapere? Sì,
no,
certo,
non
certo,
è importante.
Mi ha visto, è vero. Quando posso farlo, lo faccio. Allora, caro.
Papà, senti, come mai la notte? Quando si torna in sveglio sempre,
non sarà mica qualche persona sdoppiata che passa di là, è vero?
Come fa? Mi svegli in un modo che non è nessuno, non so come. È come se contesti.
Prova con le forbici aperte, prova.
Cos'è
un cuscino, sì. Un fatto, credo, nervoso di non alcuna importanza. Prova con quello. Vi abbraccio, caro.
Ciao, François, amore.
Che la pace sia con voi e con tutti i nostri. Siete sempre pronti ad ascoltarci e a tenere le nostre parole nella giusta considerazione, ma noi non vogliamo che ciò che diciamo sia qualcosa che voi tenete caro, ma in disparte.
lo vogliamo rappresentare per voi come un libro che poi è messo nella biblioteca e lì dimenticato. Noi vogliamo che le nostre parole vi accompagnino lungo tutta la vostra vita e soprattutto nella vostra vita di ogni giorno. Solo allora esse saranno per voi importanti o perlomeno rappresenteranno una qualche utilità. Voi vedete che cerchiamo ancora di trasmettervi via via altri insegnamenti in un modo diverso, proprio per mostrare a tutti che l'insegnamento è ora per tutti e non è rivolto ad una cerchia piccola o grande che sia, ma è rivolto a tutti coloro che sono aperti ad ascoltarlo. Mentre poi vi riuniamo qua, non in molti, per parlarvi direttamente e gradiremmo che in queste occasioni voi approfittaste per porre delle domande che ci consentissero di andare poi avanti nell'insegnamento rivolto a tutti. Questo è importante non solo per voi, ma per tutti gli altri che a queste comunicazioni non assistono. Perciò, l'insegnamento che diamo a tutti deve essere motivo di vostra riflessione e meditazione, sì da poi provare quelle necessità di approfondimento e di proseguimento che voi vi farete tramite di presentazione, che voi ci rivolgerete in forma di domanda, sì da consentirci di proseguire avanti. Vi sono degli aspetti dell'insegnamento che hanno ancora necessità di essere ampliati, altri aspetti che debbono essere meglio intesi per essere meglio vissuti. Perciò sta a voi scoprire quali e quali sottoporci in modo che possiamo andare avanti. Vi abbraccio figli e vi benedico.
Allora, padri, eccoci qua ancora tutta in comunicazione, è vero? E spero che mi rivolgerete delle domande in modo da poter animare questo incontro e non lasciarlo languire nel silenzio. Forse sembrerà strano ai vecchi amici della cerchia che con una certa facilità noi ci mettiamo in comunicazione con nuovi amici che ci hanno conosciuto attraverso ai libri, attraverso al sentito dire di loro conoscenti. Però c'è sempre da considerare il fatto che questo è il momento in cui molti sentono il desiderio di approfondire e conoscere questo genere di incontri, e allora fra coloro che hanno già assistito per molti anni e coloro che invece hanno il primo approccio con questa dimensione da poco del vostro tempo, noi preferiamo venire in contatto con questi ultimi proprio per rendere loro una certa testimonianza, per far conoscere la nostra presenza a più persone, e mi sembra che questo sia giusto e vero, cari, perché sembrerebbe appunto assurdo continuare a parlare con coloro che hanno già beneficiato per molto tempo delle comunicazioni dei maestri, e quando l'insegnamento viene dato a tutti. Perciò se una testimonianza noi dobbiamo darla, più volentieri la diamo a coloro che non hanno mai avuto la possibilità di sentire, di vedere qualcosa. Nel momento in cui queste verità debbono dilagare, debbono raggiungere il maggior numero di uomini, e coloro che qua assistono a queste comunicazioni hanno implicitamente un obbligo morale, che è quello di a loro volta poi testimoniare questo altri con i quali possono venire in contatto e i quali abbiano interesse a conoscere queste verità per tanto tempo tenute nascoste agli uomini. Chi viene qua e può venire in contatto con noi, prima di tutto deve lui stesso trarre punto di forza per proseguire la sua vita, ma poi ripeto, contrae una specie di obbligo morale di a sua volta comunicare ad altri ciò che ha udito e ciò che ha visto, e più che altro queste verità delle quali ci parlano i maestri. Allora, cari, detto questo discorso di ordine generale, ben volentieri invece mi rivolgo personalmente a voi, a quelli che desiderano parlare.
C'è qualche domanda?
Cominciamo con i vecchi amici, così i nuovi trovano davvero più coraggio per parlare, e questa è una comunicazione amichevole, tale.
Permetti?
Sì, certo.
Se potessi spiegare, fra il pessimismo e l'ottimismo, quale sarebbe la coordinata ottimale per un essere umano? Tu sai quello che significa naturalmente pessimismo e ottimismo con tutte le sue implicazioni. Ecco, quale dovrebbe essere il punto di incontro?
Ecco, è vero. Chiaro è che l'ideale sarebbe l'equilibrio, cioè l'uomo che non è né depresso né esaltato, l'uomo che riesce a mantenere una sua freddezza, un suo senso della misura in ogni frangente della vita, e anche di fronte al suo atteggiamento verso nuovi eventi che possono capitargli, riesce a ragionare, diciamo, freddamente, come si dice, cioè equilibratamente, senza lasciarsi trasportare da paure oppure da esaltazioni. Questo è chiaramente la posizione migliore che ognuno di voi dovrebbe tenere, ma altrettanto chiaramente si sa che questo equilibrio nell'uomo è difficilmente raggiungibile, ed anche quando è talvolta raggiunto, difficilmente poi è mantenuto. Però se dobbiamo guardare l'essere pessimisti e l'essere ottimisti, certamente è di gran lunga migliore essere ottimisti, e ti spiego subito perché. Quante volte i maestri hanno detto che di fronte alla vita non dovete essere dei rinunciatari, dei tepidi, delle persone che non riescono ad avere la forza di osare in fondo. Ci sono a questo proposito anche degli insegnamenti evangelici, la famosa parabola dei talenti, la quale si sa che è premiato colui che i suoi talenti in qualche modo li ha impiegati, li ha, diciamo, impegnati, messi a frutto, mentre non è premiato colui che rimane dal punto in cui si trovava prima di avere questi talenti. Questo sempre perché in assoluto ognuno di voi deve osare nella vita con quanto gli è stato dato proprio per osare. Ora, molte volte l'essere pessimisti significa troncarsi ogni possibilità di osare, perché essere pessimisti significa essere sfiduciati, essere dei rinunciatari, essere delle creature che non hanno speranza, quella speranza della quale ha parlato tanto bene il maestro Tempis. Mentre essere ottimisti può anche forse significare illudersi, come tu dici, però può anche significare sempre avere fiducia nella vita, nella riuscita, avere quella famosa speranza della quale parla il maestro Tempis. Quindi fra il pessimismo e l'ottimismo, certamente io vi consiglierei a occhi chiusi l'ottimismo, se si potesse in qualche modo scegliere. È certamente molto facilitato chi ha questo entusiasmo per le cose nuove o vecchie che siano. È facilitato colui che sente dentro di sé la certezza o la speranza forte di riuscire e quindi tenta, mentre colui che inizialmente teme di non riuscire molte volte non si prova neanche. Questo potrebbero dirvelo molto bene, guardate, anche gli atleti, sì, cari, coloro che fanno dello sport, è vero, a titolo individuale, anche più riscontrabile questo discorso, chi fa per esempio, non so, dell'atletica leggera, sa benissimo che se fa prima di fare una prova, che so io, un salto per dire, in auto, se è pessimista nei riguardi della riuscita, certamente avrà un risultato molto scadente. Mentre se è speranzoso di riuscire bene, se si sente di riuscire, 99% la sua prestazione sarà ottimale. È proprio un incentivo psicologico, è proprio una spinta che viene dal più profondo dell'anima dell'uomo, dalla sua psiche, che lo mette a disposizione di questo uomo tutte le risorse naturali, distintive, che sono in lui per riuscire, è vero. Così è non solo per l'attività fisica, ma anche per quella intellettuale e per l'attività in senso lato. Quando c'è questa spinta, questa voglia di fare, che certamente c'è quando c'è dell'ottimismo, è chiaro che la riuscita si cerca.
Questo ha qualcosa a che vedere col karma.
Certamente l'uomo è quale è, con il suo carattere, con le sue debolezze, con le sue qualità, proprio per un disegno karmico. È il karma di fondo, così potremmo dire, è vero. Da che cosa è determinato questo karma di fondo? È determinato né più né meno da quello che si è stato in una certa incarnazione. Porto ancora l'esempio classico, ormai detto e ridetto, di colui che per esempio in una vita si è dedicato al misticismo, alla religiosità, è vero che poi nella vita successiva per reazione è un materialista. Ecco, direi che il rinascere materialista è il karma dell'essere stato un cattivo religioso,
di aver usato male il senso della religiosità. Quindi anche il carattere che voi avete di essere portati o tendenti al pessimismo o all'ottimismo non è che una conseguenza di quello che siete stati in una precedente incarnazione.
Certo, non vorrei monopolizzare. Ecco, per il fatto, prima parlavi della speranza, no? Potrebbe così, a un'analisi, questo è troppo superficiale, dire di sperare in un qualcosa talmente lontano da avvenire, da impallidire come speranza. Per cui se ha un qualche agganciamento logico questo mio, la mia specie di discorso, sperare in che cosa?
Caro, è vero, certamente c'è chi spera di vincere al gioco e chiaramente gioca e secondo il calcolo delle probabilità la sua speranza è molto remota, però accade che ciò nonostante talvolta qualcuno vinca. Così dipende dalla meta che ti prefiggi, naturalmente. Quindi dal caso generale del quale noi stavamo parlando, pessimisti o ottimisti, è vero, si passa al caso concreto. Allora, certamente colui che è in fin di vita, che ha la sua esistenza minacciata da un male incurabile, può anche essere ottimista, può anche essere speranzoso, ma probabilmente la sua speranza la troverà. Ma questo è un altro discorso, dipende da in che cosa tu speri. Bene. Però noi stiamo parlando di un atteggiamento in generale nei riguardi della vita e io credo che nella vita di ognuno non vi siano tutti casi disperati, è vero, non vi sia sempre una tragedia, un avvenimento che va certamente a finire in modo tragico o opposto a quello desiderato. Sono stato chiaro?
Sì, grazie Dio. Non è che ho finito, grazie.
Perché sciocchezze? Non è vero, sono domande. Cari, sono qua. Siete voi che fate la comunicazione.
Sì. Buonasera, François.
Ciao.
Ciao. Grazie dell'aiuto per il durante il viaggio.
Ma non c'è niente da ringraziare.
Ci siamo divertiti.
Certo.
Io volevo chiedere una cosa, che è un tema che di meditazione da molti anni. Si possono vivere molte vite in una vita, nel senso proprio con delle fratture molto nette, quasi se si cambiasse, quasi che venisse cambiato integralmente il tragitto, il percorso, il destino.
Certo, ti dirò che ci sono, cioè, diciamo, tu sai che ogni uomo ha la sua strada, proprio ogni uomo, diciamo ogni essere, è vero, da quando comincia a manifestarsi fino alla meta sublime che ciascuno di noi deve raggiungere, ha un suo cammino che è diverso per ogni essere. Diverso sia nella successione delle forme che assume, sia nelle esperienze che incontra. Perché per taluni, per esempio, l'esperienza dell'uccidere può essere incontrata nelle prime incarnazioni umane. Per altri invece può essere incontrata più avanti e così via. Tutte le esperienze non necessariamente seguono lo stesso ordine di accadimento. Allora, però c'è, diciamo, ci sono dei punti in comune in queste vie diverse e sono, come ho detto, che tutte intanto conducono alla meta suprema, alla identificazione in Dio, come dicono i nostri maestri, tutti distintamente, ogni essere giunge a questa finale meravigliosa. Poi ci sono altri punti in comune. Per esempio, ci sono l'alternarsi della forma femminile e maschile. È vero, ciascuno può nascere in un corpo femminile e poi successivamente in uno maschile e via dicendo. Ecco, poi c'è un altro punto, è che ad un determinato, una determinata tappa dell'evoluzione, c'è proprio una vita nella quale ci sono moltissimi cambiamenti. Vi sono, cioè, periodi in cui l'essere, l'uomo, l'individuo, come vuoi chiamarlo, ha una certa attività, una certa vita, certe esperienze. Questo periodo finisce ed ha un altro periodo che può essere completamente diverso. Per esempio, è vero, ma in scala minore direi ancora un altro cambiamento e via dicendo, vari cambiamenti. E sono tutte esperienze che vanno, diciamo, a riassumere quello che l'individuo fino a quel momento ha sperimentato, cioè, come potrei dirti, un'antologia delle esperienze che ha fatto fino allora nelle varie incarnazioni. Sono esigenze della evoluzione, ma questo accade, ripeto, in tutti gli esseri a un determinato punto della evoluzione.
Come?
Prego, prego.
Indipendentemente da noi o coscientemente?
Ah, certo, sono facilitati questi cambiamenti da eventi nella vita, gli incontri, è vero, attualmente se da parte dell'intimo, dell'individuo, non vi fosse una predisposizione, non accadrebbe, perché sai quante persone che incontrano altre persone o hanno certe esperienze non sono minimamente toccate. Ciò che per esempio ha toccato te profondamente non tocca affatto altri, perché non dipende il cambiamento o la stessa verità, è vero, di premessi, non istruisce tutti allo stesso modo, perché da taluno è immediatamente assimilato e capito, da tal'altro invece è completamente disconosciuto. Non è la verità che insegna, ma è l'individuo che è pronto per accettarla e farla sua.
Incontro determinate
esperienze. Volevo dirti, la società tende più o meno, la società, l'organizzazione che l'uomo si è dato, che in un certo senso lo soffoca, tende per forza a dare a un uomo una sola direttiva, una sola vita, un solo nucleo. Quindi ci vuole molta potenza per spaccarsi in modo da seguire queste spaccature dello spirito, questo mutare.
Certamente.
Quindi un suggerimento che tu, se tu dovessi dare un suggerimento all'uomo.
Ecco, direi senz'altro che direi questa verità, cioè che non è un suo capriccio questo bisogno, questo desiderio di cambiare, di avere esperienze diverse, di cambiare proprio con un giro di timone la sua, non è un suo capriccio, una sua incostanza, ma come non mai è una necessità evolutiva di tutti coloro che si trovano in quell'appunto della scala evolutiva. Quanto a suggerimenti pratici,
no, teoretici,
per meglio, diciamo, interpretare e seguire questi richiami, è sempre da dire che tutte le volte che l'uomo accetta passivamente qualcosa senza impegnare se stesso, rimanendo pigro di fondo per paura, ricade nell'errore della parabola di Cleo.
Il fatto che io abbia parlato a questi miei colleghi dell'insegnamento e che così in fretta sono capitati qua ad ascoltarti, evidentemente...
È vero, è il caso, cara, è il caso, No, evidentemente c'è una ragione sempre, ed è quella che ho detto, sempre dubbi, c'è una ragione che riguarda la loro vita, la loro esistenza, non tanto di uomini quanto di esseri che evolvono e che sentono certe necessità, le quali in primo momento sono, diciamo, hanno una veste di curiosità, cioè, questo è una cosa generale, logica. Talvolta, quando l'intimo essere di ognuno di noi sente la necessità di conoscere certe verità, spinge, diciamo, la parte umana, quella terrena, quella più a contatto della vita di ogni giorno, verso quella direzione, suscitando la curiosità di toccare con mano qualcosa che è meraviglioso che si sente dire. È quasi, direi, un aiuto che l'individuo dà a se stesso, quasi, diciamo, una forma di sussidio che l'intimo dell'uomo dà all'uomo superficiale, in modo che veramente possa indirizzarsi verso quella determinata parte che gli sarà utile per la evoluzione. Quindi non c'è da meravigliarsi se le persone inizialmente credono di avere un'attenzione, un interesse verso certe cose e lo hanno proprio solo dal punto di vista della curiosità, della conoscenza così superficiale, perché proprio questo risponde ad una legge ben precisa. Però è chiaro che successivamente quelli che sono pronti, ancor più, trasformano questa curiosità per il fatto insolito in qualcosa di più profondo e di più utile per la loro evoluzione. Io mi auguro che questo sia anche per i tuoi colleghi, è vero, grazie, hai portato qua con tanto amore che noi con altrettanto amore accogliamo. Allora, cari, vogliamo risentirci dopo? Va bene, non avete altro da chiedere?
Va bene. Un saluto, grazie.
Certo, salutatevi,
grazie. Grazie, grazie.
Scendi, Lena, scendi.
Ha visto Lilli che ho portato?
Sì, ora aspetta. Lorenzo, senti. Ah, guarda, c'è. Ma come sono bravo non ti fanno, vedo?
Sì, francamente sì.
Sì,
Ma mi piace un mare.
Ora allora sono a porta anch'io, però io la fa senza tanta scena. Dammi la mano, No, l'idea. Ah,
l'idea.
La
mia. Sì. Così non ti potrei dire quanto c'ho la lira. C'è lei, ti porta fortuna, sai? Oh!
Come stai?
Ma come sono brava io, di
davvero. Boh, che brava.
Io sono la più brava di
tutte le luci, guarda le luci.
Hai visto quante luci sono tutta io?
Un'illuminazione.
Sì. Baffo sbaffato?
Oh,
come stai?
Baffo.
Stai bene?
Un po' pessimista.
Stai meglio di me.
Sì, sì. Allora posso demolire un po' la casa? Sì, eh? Basta.
Però non vieni mai a casa mia a Roma.
Che ha capito Lorenzo che ti ha detto quell'antipatico che c'era prima? Scegli. Che ha capito?
Ti ha detto che l'amore? Sì. E quanta confidenza sti due che c'hanno, guarda.
Ora quando si sente lo struggimento si vive. Si vive qua. Non scherzo lo struggimento. Così?
Sì, sì.
Così va a dire.
Come prima, un attimo.
Accorto, è accorto. Allora, guarda. Allora, ora questo portascegno da chi lo rovescio?
No.
Anche delle cose a tutti, tanti bacioni alla Rosita, mi raccomando.
Grazie, grazie Lilli. Certo, altrettanto da lei che ti ama tanto. Vieni ogni tanto. Ecco.
Belli che la vita la riserva ognuno di noi.
diventano quasi un legame che impedisce di andare verso nuovi incontri, verso il nuovo. Allora non gli diciamo, figli, non fate l'errore di non comprendere ciò che avete, non fate l'errore di disprezzare quanto la vita vi ha dato e di sottovalutare come divenuto inutile il bene che vi è stato offerto. Sappiate rinnovare ogni giorno il miracolo del dono che la vita vi ha fatto. Sappiate apprezzare quanto avete. Non guardate a quello che vi sembra di male, ma concentratevi su quanto avete, in modo da incrementare il dono che da ciò vi viene. Certo che questo non significa che voi siate chiusi o nei vostri possessi o nei vostri affetti, tutt'altro. Non significa e non vogliamo dire che dovete isolarvi, paghi di ciò che avete, no, ma nemmeno significa che dovete gettare via ciò che avete per cercare altre e nuove sensazioni. Sappiate valutare quanto vi è stato dato e non diventate avidi nel desiderio, nel volere sempre di più ciò che vi dà piacere o vi appaga. Sappiate cercare nella vita i veri valori, quelli che vi rendono migliori, che vi aiutano a fare del bene a coloro che vi sono vicini, quelli che vi aiutano a suscitare in chi avvicinate le qualità migliori, che vi aiutano a fare di chi avete accanto degli esseri felici della vostra compagnia. Che la pace sia con voi. Abbraccio a tutti, con tanto affettuosa amicizia.
Grazie.